Signori e signori, madame, messieurs, ladies and gentlemen,
la rima blu,
eccoci qua, un'altra bellissima trasmissione. Io direi che potremmo partire con il pezzo forte,
che sarebbe?
La Malta Bomb Car.
Ah, la Malta Bomba, le bombe a Malta, le bombe di Malta.
Sono un pezzo di bomba.
Cos'è la bomba?
La barra,
allora... vi ricordate i Panama Papers? Noi sì, ce li ricordiamo, e anche Pepper Ridge Farm se li ricorda. E... niente, vabbè. Ignorate.
Problemi tecnici.
Vabbè, una... No, l'ho capita io a mezza internet, ma non importa. E... una giornalista, tale Daphne Caruana Galizia, è stata fatta bellamente saltare in aria con la sua Peugeot 2, con la sua Peugeot 108. Il Guardian si è tenuto a specificare che era una Peugeot 108, e dopo appunto aver cioè tra le altre cose che ha fatto si è occupata di rovistare tra i Panama Papers e fare articoli riguardo i Panama Papers. Ci racconta l'anonimo Cirio cos'erano?
Ah, non ne so nulla.
Come non ne sai nulla?
Come? Ne avevamo parlato in trasmissione.
Nego tutto io mi sono dimenticato, ragazzi.
Non è neanche più la macchinetta di merda da far saltare in aria.
Mi sono dimenticato tutto io, giuro che non lo so.
Non sai niente, non hai visto niente.
Non ho visto niente.
XY, parli tu, vuoi dire qualcosa?
Mi sembra di ricordare.
Mi vocifera
il cervello della regia che i Panama Papers fossero lo scandalo economico dei studi legali, mi pare. Sbaglio.
Commercialisti, forse. Non ricordo. Vabbè, è stato uno scandalo. Dell'alta finanza.
Sì.
E...
ah no, erano fuoriuscite da uno studio legale, sì. Era uno scandalo di alta finanza, giusto?
Sì. Vabbè, gente che metteva i propri averi in posti dove non li doveva mettere per evitare fisco e quant'altro, e quindi insomma i poteri forti, i rettiliani non c'entrano un cazzo. Vabbè, comunque, vabbè, morale della favola, sta qua a scrivere articoli, oltre che scrivere articoli sui rapporti tra alcuni maltesi e la mafia. E parlava male di, vabbè, parlava soprattutto anche di corruzione nella politica maltese. E il fatto sta che appunto l'hanno fatta saltare in aria lunedì scorso. Quindi a quanto pare sembra che a Malta ultimamente comunque la situazione sia un po' esplosiva, sì, nel senso che insomma ci sono un tot di... leggevo qua su sto articolo che comunque a Malta la situazione non è particolarmente allegra da questo punto di vista, nel senso che ci sono stati di recente un tot di omicidi politici o comunque di qualcuno che rompeva i coglioni fondamentalmente. E quindi
strategia del silenzio,
sì. E quindi questo magari non lo derubrichiamo come tecnocontrollo, ma lo derubrichiamo comunque come guerra all'informazione. Ci sta
abbastanza. Va bene, io direi che adesso se per sbaglio l'anonimo XY
sì.
O FF
sì.
XY.
Beh, potrei,
vada,
ma non vorrò, ma va bene lo stesso.
XY,
parleremo allora dell'altra bomba poco bollente della settimana, la vulnerabilità.
Quale?
Ne vuoi parlare tu?
Ne abbiamo un casino di vulnerabilità, quindi sii un po' più specifico. Oh,
capisco.
Non è tutto vulnerabile.
Sì, del tipo, soprattutto il WPA2.
Ah!
Mi sembra. Non ho la notizia sotto mano, ma...
Crackum!
Il grande crack del WPA2, che è un algoritmo crittografico che si instaura tra la vostra connessione sul vostro device.
Più che altro è prima c'è anche autenticazione.
Sì, ma cercate di far capire se state parlando del Wi-Fi. Nel senso
sì, infatti.
Si stava arrivando.
Il
Wi-Fi,
ragazzi.
Cioè, aspetta, siccome lui è... se non riesci a spiegare, io ho letto poco, tu ne sai qualcosa in più?
No, ma possiamo dire tranquillamente che il wifi è bucato, c'è gli spifferi, anche se è criptato col password.
Vabbè, hai anche qualcosa di tecnico da dire? O...
Io sì. Questa è la distinzione per l'utente semplice.
Ah, sì. Ok. Sai cosa però? Non stare là se vuoi parlare, vieni dietro il microfono. vieni davanti. Vabbè,
insomma, diciamo che quindi
se voi avete dietro non si sente.
Ma quindi io ho il wifi a casa, mi metto la mia password per impedire che qualcuno mi ciucci la banda e qualcuno potrebbe ciucciarmi lo stesso, vorresti dirmi?
Cioè, fosse quello il problema, diremmo pure sti cazzi.
Diciamo che se l'NSA si mette vicino a casa tua può rinegoziare, per così dire, la chiave crittografica e sapere un po' di cose in più.
Ho capito. Vabbè, non c'è più morale in questo mondo.
In realtà c'è un aggiornamento che stanno facendo dalla Wi-Fi Alliance, hanno detto.
Sì, ma la cosa divertente, allora, per esempio, per Debian la patch è uscita tipo il giorno stesso.
Per
OpenBSD, che cazzo ne so.
Non sai la storia?
No, raccontami.
C'è stata una notification a tutte le aziende che avevano dei sistemi vulnerabili, ok? Ancora a luglio. OpenBSD o FreeBSD, adesso non mi ricordo quale
sarebbe importante sapere la
lo so, purtroppo non mi ricordo e non ho l'articolo aperto. Ha pecciato silentemente, senza dire niente a nessuno. Hanno fatto un pull che non si sapeva di cosa si trattava, magari allarmando qualcuno, possibilmente e potenzialmente, ok.
Non ho capito un caso.
Diciamo che loro non hanno fatto la disclosure, esatto. Prima, perché non è stata fatta una disclosure, ma hanno avvisato le aziende prima che arrivasse la disclosure. Mi pare OpenBSD ha già pecciato e non sapevano che cazzo scrivere sul pull,
sul commit.
Sì, scusa, e c'è stato, diciamo, un punto di interrogativo grande come una casa. Questa cosa,
quindi, il commit, punto interrogativo grande come casa, serve a pacciare le cose più assurde.
Sì, evidentemente sì. Le cose più assurde che sono molto molto gravi, e ovviamente hanno bacchettato questa distro di Linux dicendo
ascolta, allora prima era OpenBSD, poi è diventato FreeBSD e poi è diventata una distro Linux.
Benissimo,
va bene.
Questa cosa che hai appena fatto non farla mai più, ecco. Ouch. Bravo, così sì.
Questa distro Unix
neanche
benissimo. Ho infarto, che ragazzi, non ho mai studiato cos'è BSD, quindi non
male, molto male.
E mi pare che sia partito dalle ceneri di iOS, da quello, non sbaglio.
Senti, dai la notizia e non cercare di fare, no. Dai,
vabbè, quello che è,
e soprattutto non sbronzarmi sul cellulare, grazie.
Troppo tardi, sono le ceneri dell'inferno, dai. Vabbè, malevolenza, insomma. Vabbè, insomma.
Vabbè, in tutto ciò, secondo me, non si è capito un cazzo della notizia che stavamo dando. Quindi,
ribadisco,
il problema è che
agli stiferi escono i vostri dati.
La questione è questa: c'è un protocollo. Quando vi connettete al wifi, c'è un protocollo di autenticazione e crittografia che si chiama WPA2. Quindi serve per cosa? Devo rallentare o mi stai facendo segno di? Ah, ok. C'è un protocollo di autenticazione e crittografia che vi permette di connettervi al vostro wifi mettendo una password, e dovreste avere più o meno una buona, come dire, dovreste aspettarvi comunque che questa connessione tra voi e il vostro router, sia il vostro access point, sia criptata. Quello che è successo è che sono state trovate vulnerabilità in praticamente qualsiasi sistema operativo, che questa autenticazione non funzionava bene, non so darvi dettagli tecnici, e che quindi era possibile intromettersi nella connessione.
Riuso delle chiavi,
era possibile mettersi in mezzo nella connessione e sniffare tutti i dati che passavano tra voi e il vostro access point e poi verso internet. Il dramma è che, se non sbaglio, una di queste vulnerabilità era anche lato server, quindi sul router. Sì. E quindi, quando è l'ultima volta che avete visto aggiornarsi il vostro router?
Mai.
Esattamente, esatto.
E questo, il mio abbia ancora shell shock.
Ecco, pensa a te. Quando è l'ultima volta che si è aggiornato il vostro dispositivo Android da 100 euro, invece che se non avete preso uno di quelli da 600-700 euro che si aggiornano abbastanza spesso? Quindi queste cose restano bucate e quindi, insomma, è un cazzo di problema, detta in maniera alla francese.
Elegante.
Detta alla francese, è un cazzo di problema.
Bene.
Ho riassunto abbastanza.
Ci sta. E FF?
Cosa posso dire? Come ribadivo prima, il wifi è bucato, ci sono spinte.
Adesso ti stessi chiedendo se avevi altre news.
Ma sì, c'è stato un processo al cloud computing il 14 ottobre a iPrivacy, e finalmente hanno emesso la sentenza. Praticamente il cloud computing è stato assolto perché, vabbè, per vari motivi.
Perché
insomma,
il fatto non costituisce reato.
No, mancano le prove, il fatto non costituisce reato, poi le persone che lo utilizzano in realtà hanno dato il consenso, un po' di questioni colpose. Però, ordina ai gestori delle piattaforme di adeguare i propri servizi alle più moderne tecnologie di sicurezza.
Scusa, ma questo processo è stato portato avanti da un PM o dai privacy? Non ho capito bene. Ah, ok, quindi non è un processo.
Okay. È un processo.
È un processo del popolo, chiaro.
Sì, vabbè.
È un dimostrativo. Prendila
così.
Vabbè,
detto ciò,
mi sarei bloccato il computer.
E comunque c'è anche tutta una parte relativa alle ingerenze nella vita privata da parte degli stati cosiddetti democratici.
Ah, vabbè, ma quello non è niente di nuovo.
Tante belle cose.
Ma posso fare una domanda un po' provocatoria?
Sì.
Ma tu vieni solo per fare il voiceover qui?
Yes.
O... Ah, ok, no, ok.
Bastava... No, mi piaceva
bastava
anche,
saperlo.
Mi piace abbastanza.
Sì, sì, no, ma bastava saperlo.
Il voiceover.
Vabbè, allora a sto punto, visto che il computer di Jai pure è bloccato, mi permetto di andare avanti. Vabbè, ormai hai perso il turno, vado avanti.
Beh, gioco dell'oca.
Hai perso il turno, paghi 20.000 lire. Allora, qualche tempo fa, una corte degli Stati Uniti ha chiesto a Microsoft di fornire i dati di alcuni utenti per, come prove durante un processo, e fin qui dite sti cazzi, giusto? Vabbè, niente di nuovo sotto il sole. Ok, peccato che i dati siano in Irlanda. E quindi un giudice federale ha detto no, i dati sono in Irlanda, cara corte, attaccati. E questa cosa però l'FBI ha deciso di portarla alla Corte Suprema degli Stati Uniti. Quindi la Corte Suprema degli Stati Uniti è chiamata a giudicare quanto segue. Due punti. Può il governo degli Stati Uniti, insomma il governo, sì, diciamo il governo degli Stati Uniti, arrogarsi il diritto di chiedere dei dati che non sono su suolo americano? Tan tan tan! O no? Beh, divertente, eh?
Sì. Cioè una rogatoria internazionale.
Sì, senza chiedere ovviamente al paese in questione se la cosa va bene.
Certo.
Quindi, cioè, vogliamo fare come farebbero gli americani? Vogliamo metterci nei panni degli americani per una volta? E se fosse la Russia a chiedere queste cose? Su un cittadino americano? O i nordcoreani? Vabbè. Quindi vabbè, questo è quanto.
Va bene, insomma, questo è
quantum.
Ma poi io ho visto una notizia molto interessante che speravo che ci fosse una new voice rispetto al referendum. C'è questa notizia interessante? No, dicono
allora,
che no.
Quello che dovrebbe dare la notizia c'ha la faccia del cervo che guarda i fari della macchina in questo momento.
Ok.
Perché è vergognino.
Vabbè, insomma, c'è. Dicono che qui non c'è abbastanza disclosure, dicono. Si legge una notizia che praticamente. Vabbè, sapete che c'è il referendum in Lombardia, prima di tutto.
Ah, sì.
Sì.
Anche in Veneto.
Fra qualche
dicono giorno.
Anche in Veneto, fra qualche giorno.
Ormai sarà nel passato quando ci ascolteranno.
Sì, è già stato.
Ieri.
Siamo contenti e non contenti di come è andata.
Esatto.
E. Niente, c'è un problema che praticamente sono stati alcuni che hanno chiesto informazioni sul voto elettronico e in realtà non sono state fornite sufficienti informazioni. Ma esattamente che informazioni è che non hanno fornito?
Tutte quelle relative a come viene implementata la parte di sicurezza, quindi non si sa come viene garantita la certezza del voto, la riservatezza del voto e l'esportazione del voto per il controllo. E una piccolissima parte delle voting machine, 3.000 su 24.000, hanno una stampante, perché praticamente chi vota su quelle 3.000 preme col ditino sul tablet, esce il voto e la ricevuta cartacea entra in urna chiusa, e quindi c'è la possibilità di fare il controllo tra cartaceo e digitale. Le altre 21.000 digitali non c'è alcun metodo di controllo, verifica.
Okay. Che fuffa. Scusa, è stato così tremendo dare la notizia?
Padulo!
Sì.
Ma io non ho capito una cosa, ma vabbè, qui sostanzialmente 15... cioè, stanno facendo il voto, stanno facendo sperimentazioni di voto elettronico in...
Esatto, lo fanno per il referendum. Il discorso è che il Ernest Center, che è un'associazione che si occupa di tutela e trasparenza della privacy, ha fatto richiesta, per via delle leggi italiane può fare richiesta di accesso agli atti, tra cui il codice, ad esempio, dell'applicazione, e per risposta gli è arrivata l'allegato tecnico che hanno inviato, l'azienda che ha vinto il bando ha inviato per partecipare, tranne che la parte relativa alla sicurezza.
Bello.
Va bene, insomma, vedremo. Vedremo cosa succederà, vedremo se poi verrà fuori che i voti elettronici sono taroccati. Che la cosa
o taroccabili.
Verrà fuori veramente.
E bisogna ammettere che se avverrà sarà abbastanza divertente. E vabbè, insomma, c'era bisogno comunque del voto elettronico. Insomma.
Ma sbaglio, una volta avevamo parlato del voto elettronico in Germania e avevano stabilito che era antidemocratico perché, per così dire, l'uomo della strada che non ha tecnologia, non ha conoscenza, non può votare.
Non ho capito. Cioè, c'è il problema che c'è un touchscreen e devi premere sì o no?
Non so esattamente com'era, bisognerebbe vedere una vecchia trasmissione nostra, ma avevamo già...
Non è che era sul voto elettronico inteso come fatto da casa?
Non lo ricordo più.
Mi sa che era più quello.
Può essere.
Tra l'altro in questo referendum non è nemmeno prevista la possibilità di fare scheda nulla. Tu puoi solo votare sì, no o scheda bianca, ma non puoi fare scheda nulla. In questo referendum non incide perché la scheda nulla non va a fare, non ha alcun, sostanzialmente alcun effetto.
Non c'è quorum.
Esatto.
Vabbè,
ho zittito tutti, benissimo. Vabbè, bisogna mettere comunque che
sei riuscito a zittire.
Che ha comunque il fatto del voto elettronico in ogni caso riduce il livello di privacy, perché comunque rimane imprintato da qualche parte l'ora in cui tu hai votato e le persone che sono entrate in quei seggi in quelle ore probabilmente non è che si possono essere migliaia.
Ma scusa, ma non te scrivono comunque sul registro? Non scrivono.
Ma viene scritto allora, viene scritto solo il giorno.
Però okay. Sulla...
E poi, comunque, ricordiamoci che in un'urna, per così dire, analogica, poi magari le schede si mischiano.
Infatti, in una cartacea non potrai mai sapere. Non c'è una relazione fra chi vota e chi è entrato. Mentre, dal punto di vista dell'elettronica, sono entrate 10 persone. E in quei 5 minuti una di quelle 10 ha fatto quel voto elettronico, insomma. Uh-huh. Vabbè, insomma, questa era una roba di lana caprina probabilmente.
No,
però vabbè, insomma,
bel pensiero. No, vabbè, visto che hanno saltato
dai,
il turno,
dai.
Grazie. Manteniamo l'anonimato, lo pseudonimato.
L'anagrafe va rispettata, cazzo. Allora, con nonchalance passiamo, vediamo. Sì, dai, un'altra vulnerabilità. Andiamo.
Che palle questa vulnerabilità.
Già, da itwire.com abbiamo il
bug. Non da punto informatico. No. Cosa ti è successo?
Oh. Come i salmoni a primavera, sono risalito alla fonte.
Cosa hai fumato?
Ho fumato cannabis.
Dai, vieni al dunque.
Cannabis, anche per chi ha fatto il modulo... di Trusted Platform Computing per tutti gli smartphone in circolazione e per le schede madri di HP, Lenovo e Fujitsu, a quanto pare. Ovvero c'è una società di cui adesso mi sfugge il nome perché sono col mio cellulare grandissimo, Infineon ha fatto dei chip con del firmware dentro che serve a, diciamo, eseguire del codice in ambito sicuro, che non sia intercettabile, che non sia manomissibile.
Manomettibile. Non si possa manomettere.
Non mettiamoci mano, insomma. E a generare chiavi crittografiche. Infatti viene usato per anche i bancomat, per i cellulari, per le chiavi RSA, per la PEC...
Ci siamo persi, qual è la notizia?
La notizia è che c'è una vulnerabilità sul firmware di questi chip.
Di che chip?
Dei chip di Infineon.
Ah.
i chip di Trusted Platform Computing, ovvero quelli che generano chiavi di...
il chip Fritz fantomatico.
Sì, bravo, esatto, quello che noi conosciamo così, con il nome amichevole.
Il nome d'arte.
Il nome amichevole, sì. E praticamente quando vanno a generare delle chiavi c'è un problema nella fattorizzazione, che è una parte dell'algoritmo per creare le chiavi a quanto pare. Quindi hanno provato delle chiavi, diciamo, forgiate a 2048 bit e sono riusciti a inserirsi nelle chiavi autenticamente generate da questo chip, quindi impersonificando il chip stesso. È un bel cazzo di casino, perché ci sono miliardi di dispositivi che utilizzano questo chip in giro per il mondo.
E aggiornalo tu il firmware di quell'affare.
Appunto. E tutto qua. Sì, tutto qua.
Vabbè, insomma, quindi potrebbe, da quello che sta venendo fuori, sembra che un lavoro promettente per il futuro è andare in giro
a bucare le robe altrui, sì.
No, a aggiornare dispositivi.
Sì, ma il problema è che
difficilmente aggiornare.
Sì, ma il problema è che se il produttore non butta fuori il firmware, io ci posso fare poco.
Certo, ma anche se lo buttasse fuori, col cavolo che va in giro ad aggiornarlo. Pensa a tutti i dispositivi per le wifi.
Oppure te la butto lì, potrebbero introdurre dei sistemi di aggiornamento automatici, da dire clicca qui e parte l'aggiornamento, la butto lì.
Clicca lì ed esplode il chip.
Ah, come quelli che facevano la NSA per aggiornare da remoto i router, giusto?
Va bene.
Ovviamente fatti coi crismi in modo sicuro, eccetera.
Zero, ti vedo lì sul pezzo che vorresti dire qualcosa.
Un'altra news.
Dai. Vedo che hai il ditino che va avanti e indietro.
È per tenere acceso lo schermo.
Ma proprio, cioè, fremente.
Allora, vi ricordate quando abbiamo parlato delle Barbie, degli orsacchiotti, di tutte quelle cose che ascoltavano i bambini mentre giocavano?
Sì.
Ma sai che ne è uscita un'altra?
Ma dai, no,
che
ma
bello,
sì.
Vedo dove l'hai acquistato.
Stavolta però siamo più tecnologici, è un cazzo di smartwatch per bambini.
Un cazzo in culo di smartwatch.
È uno smartwatch per bambini che dovrebbe servire ai genitori per poter parlare con i figli, eccetera, perché siccome farlo di persona è troppo...
Sì, infatti non potevano farlo di persona.
Vabbè, comunque per parlare quando stanno a distanza, vabbè, è una specie di... assomiglia a un iWatch, se l'avete mai visto, non che sia, vabbè. Comunque, qual è il problema? Il problema è che questo coso usa Bluetooth per comunicare con un cellulare e questa connessione è fallata come poche, e non solo, il pin del Bluetooth è stampigliato sull'orologio. Quindi il primo malintenzionato che passa e legge il numero si attacca semplicemente a questo bell'orologio, questo bello smartwatch, e può ascoltare tutti i cazzi del bambino, vedere cosa fa, vedere dove va, perché mi pare che questi cosi ci abbiano anche la geolocalizzazione, tra le altre cose. E quindi, sì, insomma, divertenti i giocattoli connessi a internet,
Beh, bisogna vedere che sono dei geni.
Sì. Ah, poi così la do velocemente come news, ma facciamo finta di non averla data, hanno hackerato un butt plug Bluetooth.
Ci vorrebbe Suzette,
ma non riusciamo a chiamarla.
Sì, mi sa accorto durante il
Sì, è il butt culo, è stato hackerato a quanto pare.
Non riesco a capire.
Butt plug.
Ragazzi,
cos'è? Sono molto informato su queste cose.
È un cono gelato al contrario, con le palline del gelato sopra la punta del cono.
E attenzione, suggerimento.
E non si prende per bocca.
E non si tratta di Two Girls One Cup.
Oddio, che
roba. Vabbè, ragazzi,
non vuoi saperlo.
Non voglio sapere.
Stiamo facendo una susettata in assenza di, okay, di collegamento con Suzette.
Io direi di procedere.
Scusate, ci siamo. Ci sono problemi tecnici di interferenza. Siamo proprio nobodici.
Basta, per cortesia.
Devo andare avanti, devo parlare di Blast Butt Plug.
Butt Plug.
Non lo stai facendo davvero.
Ma dove si plugga questo?
Purtroppo.
Nel butt.
Va bene.
Senti, devo farti un disegnino?
No, ok, va bene. Non mi tocchi quando mi dici queste cose.
Va bene, andiamo avanti per cortesia. Ragazzi,
sì,
il tempo scorre.
Con cosa volete? Volete la notizia il cecchino di San Bernardino?
Ancora?
Sì?
Ancora?
Cosa?
È la versione 2.0.
No, basta.
Oppure, adesso sono curioso.
Metadati delle foto di iOS? Oppure attacco hacker via infrarossi? Oppure basta.
Senti, di qualcosa, porca puttana.
Ok, avete presente quella cosa del killer di San Bernardino la cui richiesta dati di aprire l'iPhone 5C del tizio era stata rifiutata dalla Apple, che aveva detto no, non vi facciamo il firmware customizzato,
non lo diamo, no.
Bene, dopo tutta la magagna, dopo che è arrivata una società ignota ad aprire questo iPhone come una canozza, è arrivata, diciamo, una Freedom for Information Act sollecitata da, non mi ricordo chi, scusate, da Associated Press USA Today e Vice News, che avevano fatto richiesta di sapere qual era la società e qual era l'exploit che era stato impiegato per, diciamo, aprire con l'apri bottiglie questo iPhone. Ma il giudice Tanya Chuktan ha respinto la richiesta perché la sicurezza del paese e la modalità di operare dell'FBI non devono inficiare su queste cose, è legittimo, e quindi non diamo la disclosure.
Vabbè, quindi questioni di sicurezza nazionale, come
esatto,
al solito,
solite stronzate. E va bene, passo oltre o volete,
non so,
no, vai, procedi con un'altra, se c'era, boh, no,
no,
no, io no,
no, no, no. Vabbè, siamo al solito,
fine a se stessa, no.
Sì, sì,
altra qua la merda, cioè non è che, nel senso che questo vuol dire che comunque c'è un bug che qualcuno può usare per un qualche cazzo di motivo, insomma, cioè una merda.
Sarebbe interessante sapere se almeno la Apple è a conoscenza del metodo e se hanno pezzato il sistema operativo per evitare che succeda.
Anche perché la storia ci insegna,
ma se non vogliono,
sbagliato, perché prima o poi arriva il malintenzionato e fa strage.
Certo.
Questo ce lo insegna la storia.
Sai cos'altro ci insegna la storia? Mm. A parlare davanti al microfono e non dietro.
Ma è rotondo, dov'è il davanti?
Dopo ti faccio un disegnino anche di questo, su cosa ho fatto dentro quel microfono.
Si mette nel butt plug questa roba?
No, non è, si un mette nel butt plug volendo questo.
Quindi hackerato?
Sì, hackerato. Ed è cinese, tra l'altro, quindi sono gli hacker cinesi. Andiamo avanti.
Ah, non toccarli mentre parli di questo
percorso. Ok, va bene. Allora toccherò un altro punto dolente, ovvero i metadati delle foto su iOS. A quanto sembra hanno costruito un proof of concept che, avendo accesso alle foto dei sistemi di Apple, riesce tramite gli EXIF, ovvero gli Exchangeable Image File Format, ovvero i metadati delle foto.
Leggi, nelle foto ci sono i cazzi tuoi, però non si vedono neanche se vai ad ingrandire con lo zoom.
Perfetto. Riescono a risalire da tutta, diciamo, la galleria foto dell'utente alle sue i suoi spostamenti in base alle orarie, in base alle locazioni GPS di quando è stata scattata la foto, eccetera, eccetera. Sono stati fatti due proof of concept, uno su GitHub e uno direttamente sull'Apple Store.
Sull'Apple Store direttamente?
Sì, direttamente c'è un'applicazione che si chiama Detect Location.
Bello. Quindi praticamente si riesce a tracciare tutti i tuoi spostamenti a seconda delle foto che hai fatto.
Esatto. Che altro?
Va a dire che, per esempio, per attivare questa funzione di default nei telefoni c'è attivata la geolocalizzazione e mettere le informazioni della geolocalizzazione nella foto, quindi è un'opzione disattivabile. Però se dovete, per esempio, prendere una fotografia di tipo JPEG e renderla pubblica senza che si sappia che l'abbiate fatta voi, vi conviene salvarla prima in BMP e poi ricaricarla e salvarla con un altro programma,
oppure da butto lì pulire i metadati.
Esatto, sì, però magari questo è più semplice per l'utente medio che usa magari Paint e clicca qualche roba sotto il suo sistema Windows orrendo.
Certo, mi sembra giusto. Penso che debba,
abbiamo un minuto e mezzo.
Benissimo, allora parliamo di attacchi alle cash machine, agli ATM. Ci sono degli attacchi in vendita sulla rete Tor che costano $2,000 per, diciamo, hackerare tramite l'iniettamento del malware, quindi con qualcuno di compiacente dentro la banca, gli sportelli automatici che usiamo tutti i giorni, penso, suppongo.
Insomma. Ah, quella roba lì che basta un cacciavite e un USB per...
Esattamente.
Hackerare.
In questo caso ci vuole anche una tastiera per acquisire i codici, i PIN delle carte di credito. E a tal riguardo c'era anche un'altra notizia del malware che girava su un gioco chiamato GTA 5. C'era un plugin chiamato Watermelon, che era un crypto miner disguisato, cioè camuffato da...
Disguisato, dillo un'altra volta e ti tolgo le corde vocali. Dai, taglia i 20 secondi.
Vabbè, buonanotte, vabbè, hanno fatto sto malware e hanno sgamato il tipo perché faceva la stessa cosa, pubblicizzazione di malware, con lo stesso account Skype con cui prendevo offerte di lavoro.
Coglione, come quel compagno di Pirate Roberts.
No.
Vabbè, buonanotte a tutti.
La cacca.